L'obbedienza che si basa sulla legge, abbiamo detto, è sterile, priva di amore e prima o poi fallirà, sempre. Il devo fare questo, il devo dire quello, il devo parlare in questo modo, il devo obbligarmi a quest'altra cosa, è sempre una forzatura e della carne, non reggerà, prima o poi fallirà. Agendo in questo modo, prima o poi, presto o tardi, la vita cristiana diventerà una vita stressata, paranoica, pesante e totalmente faticosa. Davvero, eh? Persone che devo fare quello, devo fare questo. La vita cristiana diventa poi paranoica, diventa stressante, diventa una strada davvero in salita. La vita cristiana non è assolutamente e non deve essere vissuta come il dover raggiungere per forza degli obiettivi a tappe. Perché sennò come possiamo fare una roba del genere? Diventa una situazione improponibile, ci stanchiamo tanto. Quando ci sono cristiani che sono stanchi della vita cristiana, la vita cristiana non ha stressato nessuno, Dio è venuto per darci pace, non stress. Dio è venuto, non ha detto, quando è entrato Gesù a porte chiuse, quando c'erano i discepoli e lui era appena morto e poi era risorto, non ha detto lo stress sia su di voi. non ha detto la fatica ha soffiato tutto un peso, ha detto la pace sia su voi, e la pace è serenità. Quando c'è la pace sei tranquillo, sei in pace, insomma sei sereno, non fai le cose con stress. Ecco che non è un raggiungimento a target di fare questo, fare quello, devo fare l'altro, perché sennò diventa stressante la vita cristiana. Quindi, a dire la verità, la vita cristiana, la Chiesa, il corpo di Cristo, non stressa nessuno. Siamo noi che ci poniamo sotto un giogo diverso da quello di Cristo. Perché cosa dice la parola? Io prendete su di voi il mio giogo. Che cosa dice? Che è leggero e non è pesante. E buttate i vostri pesi su di me, perché io mi prendo cura di voi, vi proteggo, vi copro. Non ha detto stressatevi, anzi, voi tutti che siete stressati, stanchi, affaticati, venite a me. Prendete su di voi il mio giogo. Il punto è che ci dobbiamo chiedere, quando sono stanco della vita cristiana, quando sono in momento di stress, che tipo di giogo ho addosso? Non è quello di Cristo, mai, in assoluto. Quindi molti cristiani vivono questo tipo di obbedienza molto legalista, forse perché sono severi con se stessi. Alle volte quando siamo troppo severi con noi stessi, dobbiamo, capito, devo fare, devo dire, devo essere, devo pregare, devo meditare, devo studiare. Ma perché? Non è che io devo fare qualcosa, è che lo voglio fare qualcosa. Io vado alla parola, ok, oggi devo un capitolo. Poi dopo che ho letto il capitolo, finalmente, è andato via un peso. A dire la verità, quando leggo un capitolo della parola dovrei essere leggero, non appesantito, anzi, deve esserci quel dolce peso di amore, di gioia, di pace e quant'altro. Quindi alcune persone vivono questa obbedienza legalista perché sono severi con se stessi, agendo sulla propria autogiustizia. Cosa sbagliatissima. Questo ci stressa moltissimo. È un'obbedienza che deriva dalla nostra personale autogiustizia, è un'obbedienza della carne, della natura umana, un'obbedienza legalista, è un'obbedienza che ci stressa e ci porta alla rovina, sempre. Alcune persone non vogliono addirittura deludere se stessi, o magari deludere il pastore, o magari deludere il fratello, o magari deludere la moglie e il marito, così fanno i cristiani, ma non funziona così, diventa difficile anche questo, la vita è uno stress in questo modo. Se concentriamo tutta la nostra attenzione su ciò che non vogliamo, perderemo davvero di vista la meta. Molte persone sanno cosa non vogliono, poche sanno cosa vogliono. E che cos'è che vuoi? Non lo so. Molte persone sanno cosa non vogliono, poche sanno cosa vogliono. Quindi il cercare di essere obbedienti per devo fare questo, non devo fare quello, la vita cristiana diventa davvero una situazione insopportabile. Quindi è scientificamente provato a livello neurologico che mentre non camminiamo nel modo giusto, nella pace, nella serenità di vita naturale, I pesi della vita ci schiacceranno, qualsiasi peso sia. Uno è la responsabilità, perché stiamo cercando di fuggire da quella responsabilità. Ed ecco che la responsabilità dell'obbedienza rientra in un giogo dolce e leggero, non pesante. Forse qualcuno ha ricevuto una disciplina rigida a livello familiare, quindi è in quel set, è in quella mood, no? La loro educazione è stata talmente così forte che sono portati sempre in quella direzione. Ma ripeto, quando diventiamo nuove creature, siamo nuove creature. Le cose vecchie sono passate. Alcuni pensano che l'obbedienza sia un dovere morale o civile. A dire la verità, l'obbedienza è un diritto personale. Capite? È molto importante questo. Non è un dovere, mai, mai, in assoluto. Non vediamo, molte persone vedono l'obbedienza come devo obbedire. No, assolutamente. Se facciamo così siamo nella carne, siamo sotto un giogo, una schiavitù. L'obbedienza, ripeto, non è un dovere morale né un dovere civile, è un diritto personale. Capite? Cioè, chi ha fatto lo stop? Roberta, non penso che qualcuno si sia messo a fare i geroglifici o a terra o non ha fatto, come si chiamano quelli che fanno i graffiti. Ecco, ho detto, ma facciamo un graffito per terra. Cosa? Hanno fatto lo stop non perché è un dovere civile, è un diritto, perché mi salvo la vita e la salvo a qualcun altro, è solo questo il discorso. Quindi dobbiamo stare attenti a queste metriche e uscirne il più velocemente se siamo andati dentro. L'Apostolo Paolo sperimentò, e vi ricordate bene, ne abbiamo parlato di questo, sperimentò esattamente questo tipo di conflitto tra volere una cosa e non volere l'altra. Nel suo sfogo parla, nella sua lettera ai Romani, dicendo, mettendo in guardia il cristiano, il credente, dei pericoli dell'anima, perché di anima stiamo parlando. La lotta che lui sostenne tra carne e spirito, Romani 7, versetto 18 e 19, Romani 7, 18, 19. Infatti so che in me, cioè nella mia carne, non nel mio spirito, nella mia carne non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Perché? È nella carne. Se cerchiamo di fare il bene della carne, abbiamo già sbagliato di partenza, abbiamo fallito, non ce la faremo mai. Ma quando mai la nostra carne fa del bene a qualcuno o qualcosa? Ma neanche a noi stessi ce lo facciamo. È che dobbiamo viaggiare in un'altra dimensione, in un'altra realtà. Ma Paolo diceva, io non cerco di fare il bene, ma non trovo il modo di compierlo. Infatti, il bene che io voglio non lo faccio, guarda caso. Ma il male che non voglio, lo faccio. Chi mi libererà? Perché poi il versetto 23 dice, ma vedo un'altra legge, è questo, nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo. Carne, natura umana, mentalità, gretta, uomo e vecchio. Della legge del peccato che è nelle mie membra, e poi si lascia andare in uno sfogo. Miserabile che sono io, non ce la farò mai, come posso fare? Io lo vorrò fare, voglio farlo, ma non mi viene proprio. Miserabile uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Sapete, Paolo stava parlando esattamente in un'allegoria di quello che davvero succedeva quando parlava del corpo di morte. In altre parole, quando prendevano le persone e le mettevano in galera e c'era una pena che davano loro, succedeva che mettevano in queste persone insieme a queste altre persone. Le galere erano un po' diverse da oggi, non c'era la TV, non c'era Facebook, non c'erano altre cose, erano belle pantegane, pantegane, il topone grosso. È tutta una roba brutta, no, non vorrei mai che e quindi mettevano altri prigionieri insieme. Poi quando qualcuno moriva, perché moriva di stenti, moriva di malnutrizione, che cosa succedeva? Prendevano il corpo di questa persona morta e la legavano letteralmente al corpo di una persona viva. La legavano completamente, perché Paolo usa la simbologia di quello che accadeva all'interno delle galere, delle prigioni romane. Legavano il corpo morto. Il corpo morto continuava a emanare delle esalazioni putride, cadavere. E guarda caso, la persona che aveva il corpo morto attaccato, che era vivo, prima o poi moriva di setticemia, di infezione, moriva perché aspirava costantemente la morte. Ecco perché Paolo diceva: miserabile me, chi mi libererà da questo corpo di morte? Perché stava parlando del corpo della carne umana, cioè, in maniera eufemistica chiaramente, stava parlando della natura dell'uomo, che è morte, puzza di morte. Se noi, molte persone, benché in chiesa, non hanno compreso la nuova nascita e si portano nuovamente dietro il corpo morto che Cristo ha fatto morire e ha redento lo spirito. Vecchie abitudini, vecchi modi di parlare, vecchi modi di pensare. E queste cose ovviamente hanno fatto sì che il cristiano non abbia capito la nuova nascita. Perché quando camminiamo con una natura vecchia e non la molliamo, vuol dire che siamo miserabili come Paolo. Perché diceva: io non ce la faccio. Io vorrei non dire le parole brutte, ma non ce la faccio, mi vengono uguali. Io non vorrei avere questi pensieri, ma non riesco e sono così. Io vorrei fare del bene, non mi viene. Paolo stava facendo uno sforzo della carne, stava facendo uno sforzo della legge, non era un'obbedienza per grazia. Lui non si stava affidando e confidando nella grazia della potenza di Dio, stava confidando nel: non devo fare questo, devo fare quello, non devo pensare questo, devo pensare quello. Che stress! Poi molte persone hanno problemi nella loro vita e quando fuoriescono in un certo qual modo dalla chiesa fanno così: oh, finalmente adesso sono libero. Sì, sei stato liberato da uno spirito rinnovato e sei tornato nello spirito della carne, cioè nella vecchia vita, e vivi una sola vita, quale? Quella della natura umana. E poi i problemi lo sappiamo che arrivano da soli. Capite cosa stiamo dicendo? È molto importante. Obbedienza della grazia. L'obbedienza si basa sulla grazia. E la grazia è viva, è piena di amore, è destinata a durare nel tempo, non fallirà mai. L'obbedienza della grazia non si poggia sulle proprie abilità, non si poggia sulle proprie esperienze, né qualità, ma si basa sul Signore, sempre. Essa è uno spirito amorevole, uno spirito sincero, è motivata da una continua, costante ricerca del Signore. E nonostante le mancanze dell'uomo, l'obbedienza che si basa sulla grazia è accettata, perché siamo stati coperti da Cristo. Le nostre nudità, le nostre trasgressioni, i nostri misfatti, i nostri fallimenti, le nostre debolezze, le nostre precarietà sono assorbite dalla copertura, perché ci siamo messi volontariamente sotto coperta. Siamo in Cristo, stiamo lì, non ci muoviamo di lì. Ecco che questo atteggiamento è un'obbedienza della grazia ed è un'obbedienza che è accettata davanti a Dio, perché Gesù lava le macchie del peccato con il suo sangue. Che bello, che meraviglia. Ed è una totale, completa espiazione dai nostri peccati. La differenza qual è? Serenità, pace e gioia. La Bibbia dice in Galati che il regno di Dio non è mangiare e bere, ma è giustizia, pace e gioia nello spirito. Nello spirito. Che bello. Ecco che la nostra obbedienza comincerà a viaggiare in una dimensione completamente diversa. Questo atteggiamento cambia completamente l'atmosfera, è un clima rilassato, è un clima totalmente sereno, cambia il nostro modo di vedere le cose, cambia il nostro parlare. È importante sapere una cosa, che in questo sistema di cose non sarà più un devo fare, ma un voglio fare. In questo sistema di cose non sarà più mi tocca fare questo, ma desidero fare questo. È completamente diverso. Solo così viene una vita benedetta, rilassata, tranquilla, non ci sono sforzi umani, non ci sono sacrifici. Abbiamo visto, Dio non ama i sacrifici, perché l'obbedienza è migliore del sacrificio. Ma quale obbedienza? La nostra? Quando ci mettiamo volontariamente sotto coperta. Allora diventiamo automaticamente obbedienti. Muovo questo da qui a lì, faccio questo, faccio l'altro. Ah, devo fare questo, devo ancora quest'altro. No, è una cosa normale. E non lo faccio neanche perché c'è una necessità. Lo faccio perché sono chiamato all'interno della mia famiglia a muovermi. Io non vado a casa a dire, devo fare il marito anche oggi, guarda. Oh, devo fare il padre. Mamma mia, che stress. Oh, devo portare i soldi a casa a far mangiare tutte queste persone. Non mi è mai venuto in mente. A nessuno, normalmente, sano di mente, non viene in mente una roba del genere. Ma è una gioia fare il padre, una gioia fare la madre, una gioia fare la moglie, il marito, una gioia portare alla tua famiglia quello che è giusto. Devo aiutare mia moglie a fare questo, devo aiutare mio marito a fare l'altro. Ma è casa mia, a dir la verità. Non è che lo faccio perché, ma mi tocca anche farlo. Lo faccio perché ci vivo in quella casa ed è normale. Cambia tutto. Ecco che alla fine Paolo si rilassa e conclude dicendo qualcosa di straordinario. Al versetto, capitolo 7, perdonatemi, di Romani, Romani capitolo 7, versetto 25. Paolo, nonostante ha messo prima enfasi sull'ho come faccio, non ce la riesco a fare, eppure lo voglio fare, ma non mi viene. Quindi prima mette l'enfasi sullo sforzo umano, che produce ovviamente, ha prodotto in Paolo una grandissima frustrazione. Era disperato il ragazzo, cioè era talmente disperato, dice io sono miserabile, si è chiamato miserabile uomo, chi mi libererà? Ma poi Paolo comprende la situazione, passa dalla carne allo spirito, dall'umanesimo al cristianesimo, passa dalla terra al cielo, passa dalla natura umana alla natura spirituale, passa dal vecchio uomo alla nuova creatura in Cristo. E in Romani 7,25 dice io rendo grazie a Dio che per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore io stesso con la mente servo la legge di Dio ma con la carne quella del peccato. Ha capito che cosa? Che deve fare una scissione, una divisione. Deve camminare per lo Spirito. Infatti è lo stesso Paolo dopo che continua a operare in queste dimensioni. Fa una netta distinzione tra quello che sono uomo naturale e uomo spirituale. Perché? Perché aveva scoperto la straordinaria potenza liberatrice della grazia di Dio. Perché quando non sono in grado di fare qualcosa io, so che la grazia di Dio mi mette in grado di farla. Mi dà la possibilità di farla. In altre parole, se io uomo, persona naturale, non è in grado di operare in determinati schemi, in determinate situazioni, Dio, mettendomi sotto la sua autorità, sotto coperta, mi metterà in grado Lui, attraverso la sua potenza, di fare quello che normalmente non sono capace. E guardate un po' cosa succederà. Mi darà la gioia di farlo, la forza di farlo, l'amore di farlo e tutta l'unzione possibile. E io divento abile in Cristo Gesù. Ecco perché dice lo stesso Paolo, benedetto sia il Signore Gesù. Benedetto sia il mio Dio che sempre mi fa trionfare in Cristo Gesù. Sempre, vuol dire sempre. Ecco che tutto davvero prende una forma completamente diversa. Seconda Corinzi, e questo lo leggiamo, e questa è la ragione. Seconda Corinzi 2,14. Ma sopra tutte queste cose, sopra ogni mia incapacità, sopra ogni mia debolezza, sopra ogni mia opera della carne, ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo. Paolo aveva realmente sperimentato in questo caso la gioia, la grazia di vivere la pace del Dio vivente. Ecco che tutto cambia e si trasforma, e poi ammaestra i suoi figli, Filemone, Timoteo, Tito e tutto il resto. Lo aiuta. Il motivo dell'apostolo Paolo poi viene a portare grazia nella vita delle persone, per dire: ok ragazzi, l'ho sperimentata prima io questa cosa, so che non ce la farete mai, ma io so che sono passato dalla carne allo spirito, dalla forza umana alla forza soprannaturale, dall'uomo naturale all'uomo spirituale, nuova creatura in Cristo, è possibile farcela. Ecco che poi lui incoraggia i suoi ministri e sta incoraggiando noi e tutte le generazioni, prima, oggi e a venire per sempre. Nel nome di Gesù ringraziamo Dio per tutto questo. Romani 1:5 dice: per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'obbedienza alla fede per tutti gli stranieri per il suo nome. Come faccio ad obbedire alla fede? Attraverso la grazia. Non è un'opera della carne. Non mi stresso, non mi spacco le meningi, non mi impongo niente, non faccio delle forzature, ma proprio mi abbandono dicendo: ok Signore, ho bisogno del turbo. Perché la grazia ci permette di andare oltre i nostri limiti. Galati 5, versetto 16-18, e che di questo parla ancora in maniera più esauriente la scrittura, ed ha una svolta totale. Dice Galati 5, 16-18: ora io dico, camminate secondo lo spirito, perché facendo così non adempirete i desideri della carne. Camminate per lo spirito, perché non si adempiono i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari dello spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose sono opposte l'una con l'altra, così che voi non potete fare quello che volete. Ma, bellissimo queste chicche, ma c'è sempre l'opportunità. Se siete condotti dallo Spirito di Dio, non siete più sotto la legge. Un altro versetto dice: lasciatevi trasformare completamente dalla sua grazia. Non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. I discepoli obbedivano sempre a Dio? No. Anzi, a dire la verità, lo sappiamo come hanno funzionato le cose. Pietro, Tommaso, uno non ci credeva, l'altro lo rinnegava, eccetera. Eppure sono stati parte di un team esecutivo di Gesù. E guarda caso, sono stati potenziati dalla grazia di Dio e dal suo amore. Ecco che ogni cosa, abbiamo notato che, studiato anche, che nella lingua greca cosa significa la parola conservare? Conservate la grazia. Essi hanno osservato o conservato, vigilare, conservare, custodire. Significa che dobbiamo custodire la grazia di Dio nella nostra vita, dobbiamo dipendere dalla grazia di Dio. E ti ripeto nuovamente, la grazia di Dio non è: oh, finalmente sono libero di fare quello che voglio. La grazia di Dio non è un accesso al peccato, non è un passepartout per peccare, non è una giustificazione. La grazia di Dio è dire: Signore, da solo non posso, da solo non ce la faccio, ma con te posso fare veramente prodigi. Come diceva il salmista Davide: con te, Signore, posso assaltare una schiera, con te posso oltrepassare un muro, con te posso combattere gli eserciti. Da soli non ce la facciamo, ma con Dio tutto è possibile a chi crede. E per noi dobbiamo andare in quella direzione. Dunque una obbedienza totale non si basa sulla legge, si basa sulla fiducia e la presenza di Dio, la sua grazia, il suo amore. E l'amore non fa paura, mai. Anzi, molte persone sono confuse perché manca una completa obbedienza, semplicemente perché non hanno compreso la grazia di Dio. Il Salmo 119, versetto 80: sia perfetta, sappiamo il termine perfetto, maturo, sia perfetta la mia obbedienza. A che cosa? Ai tuoi statuti, perché io non sia confuso. C'è confusione nella nostra vita? Possibile alcune volte. C'è smarrimento? Potrebbe. C'è stress? C'è pesantezza? C'è mancanza di identità? C'è mancanza di valore? Mancanza di significato? Allora vuol dire che sono confuso, semplicemente perché non sto osservando, custodendo, gestendo i suoi comandamenti. In altre parole, non sto obbedendo perché sto facendo le opere della carne. Mi sto forzando a credere. Obbedire è meglio che sacrifici, fare digiuni, preghiere, veglie, confessioni di fede, dichiarazioni, tutto buonissimo, tutte cose che possono e devono essere fatte. Ma attenzione a non permetterci mai di pensare minimamente che se faccio la veglia Dio mi ascolta di più che se non la faccio. Non permettere mai alla tua testa, al tuo spirito di pensare, lo spirito non lo penso ma la tua testa, la mia sì. Non pensiamo mai di permettere a noi di assuefare il nostro modo di vivere cristiano, che se digiuno tanto allora Dio mi ascolta tanto, perché se io digiuno non cambio Dio, cambio me. Se io prego non cambio Dio, cambio me. Dio non è un Dio a metà, l'abbiamo detto, non è borderline, è ben chiaro davanti a sé. Quindi non lo rattristo e non lo faccio gioire. Se faccio qualcosa, non faccio sacrifici per lui, perché i sacrifici che Dio vuole sono obbedienza alla sua parola. È tutta un'altra cosa. L'obbedienza alla parola di Dio ci porta pace, tranquillità, serenità. Non perché obbedisci, allora vuol dire che Dio ti devi meritare, che da Dio ti devi meritare qualcosa. L'obbedienza non è la ricerca di qualcosa. L'obbedienza è il deposito della tua, della mia vita in qualcuno, che si chiama Gesù Cristo. L'obbedienza è più che una semplice azione. La prima cosa che noi dobbiamo realizzare circa l'obbedienza è che è un principio spirituale, sempre. Ecco perché l'obbedienza è più che un semplice atto. Ebrei 10:9. Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà. In altre parole dice, egli toglie il primo per stabilire il secondo. Gesù, nostro esempio di fede, dimostrò una totale attitudine di obbedienza, dicendo, ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà, non la mia. Molte persone pensano che se obbedisco allora ottengo, se obbedisco allora sono, se obbedisco allora posso, ma non è così. La nostra obbedienza è legata sempre a un'attitudine del cuore e della chiave spirituale. Il principio attraverso il quale Gesù viveva era la sua intera obbedienza alla volontà di Dio. E noi ovviamente come suo corpo abbiamo la necessità di adempiere la sua volontà. Sempre, vivendo allo stesso modo, negli stessi principi. Infatti, come cristiani nati di nuovo, ripieni dello Spirito Santo, confessanti il nome del Signore Gesù Cristo, dichiarando la sua sovranità, dobbiamo permettere alla parola di Dio di lavorare in noi, non noi di lavorare la parola di Dio. Riuscite a comprendere? Alcune volte vogliamo noi lavorare la parola di Dio, noi dobbiamo semplicemente essere aperti affinché la parola pura di Dio lavori nella nostra vita. Dobbiamo necessariamente quindi fare come Gesù ha fatto, che diede se stesso per la volontà di Dio. Sia fatta la volontà di Dio è, ok Signore, sono un libro aperto e sono anche vuoto, scrivi tu quello che vuoi e poi io te lo firmo. Mentre invece il contrario certe volte è, Signore, questo è quello che io voglio, firmamelo per favore. Tutta una serie di cose. Disciplina e correzione. Voi sapete che Gesù poi disse in Matteo capitolo 1 versetto 29, imparate da chi? Da me. Che cosa? Perché sono umile e mansueto di cuore. Correzione. Alcuni cristiani cominciano ad avere la faccia un po' allungata, cominciano a dire, questa roba qui, questa forzatura, sappiamo che non è così, lo stiamo studiando. Disciplina e correzione, perché Dio dice che corregge e disciplina i figli che ama. Isaia 1:19, se siete disposti, un'altra versione dice, se siete disponibili a me ad obbedire, mangerete i migliori prodotti della terra. Solo la disposizione vuol dire che Dio ama un cuore disponibile. La versione della King James dice, se siete volenterosi ed obbedienti, mangerete le cose buone della terra. Disposti è la parola abach, che è A di Ancona, B di Bologna, A di Ancona, ancora H di hotel. La parola disposti significa accettare, consentire, desiderare. Quindi possiamo traslare questo versetto così. Se siete disposti ad accettare, ad acconsentire e a desiderare di obbedire, allora prospererete. Perché l'obbedienza, cosa stiamo dicendo da giorni a questa parte? Che cosa fa l'obbedienza? L'obbedienza non fa del bene, mi fa del bene. È chiaro che poi la conseguenza di ottenere tutto questo beneficio lo trasfudiamo fuori, semplicissimamente. Ecco che accettare, consentire, desiderare. È interessante sapere che per ogni persona volenterosa che desidera fare la volontà di Dio, otterrà del bene. Ognuna. Quando parla di terra, non sta dicendo ti darò delle buone cipolle, delle belle carote. Ah, ci sono delle belle patate che ti aspettano. Non intende tutto questo. Quando parla di terra, parla di cose che hanno a che fare con la regalità, con la preziosità, perché di terra siamo stati fatti. In noi c'è tutto. C'è l'oro, c'è l'argento, c'è lo zinco, c'è il ferro, c'è ogni sorta di carbonio, c'è tutto. Quindi sta dicendo, se tu desideri obbedire, se sei volenteroso in questo, io ti darò preziosità, regalità, benedizione, non ti farò mancare nulla, ti aiuterò, ti guarirò, il nostro corpo è autorigenerante, si guarisce da solo. Ecco che però quando obbediamo, l'accelerazione della guarigione schizza alle stelle. E così con qualsiasi altra cosa. Un'altra cosa necessitiamo di realizzare è che la vera obbedienza parte sempre dalla nostra umiltà di attitudine. Perché? Perché significa mettere la propria vita e i propri desideri, i propri sogni nelle mani di Dio, non anteponendoli alla volontà di Dio, ma li mettiamo nelle sue mani. Mettiamo nelle sue mani la nostra volontà per fare la sua. Ecco, ripeto questo concetto. La vera obbedienza parte sempre da una reale umiltà dell'attitudine del nostro cuore. Quindi significa esattamente prendere la propria vita, propri sogni, desideri, volontà, e metterle letteralmente nelle mani di Dio. Cioè, in altre parole, noi non anteponiamo la nostra volontà alla sua, ma desideriamo che la sua volontà sia fatta in noi, anche perché, fino a prova contraria, benché il nostro cervello ci dica una cosa diversa, la volontà di Dio è meglio della nostra, ma molto meglio. Noi siamo convinti di avere più ragione di Dio, siamo convinti che se la pensiamo così, abbiamo ragione di credere che il bello di tutto è che la verità non sta in noi, sta nella parola. La verità risiede nella ragionevolezza della fiducia in Dio, non nel nostro modo di pensare. Ecco che tutto questo cambia completamente e pienamente la nostra vita in Cristo Gesù. Egli ha anche posto, ovviamente, delle autorità, stiamo anche parlando di questo, oltre l'autorità divina, ha posto delle autorità legali, non illegali, legali e delegate da Dio, al quali noi ci dobbiamo porre, sottoporre volontariamente. Dobbiamo, uso questo termine perché non è un dovere più che altro, è una necessità. Semplicemente perché? Perché vorremmo stare sotto coperta, sotto coperta. È così importante tutto questo. Dovremmo essere quelle persone che amano stare sotto coperta. Questo ci deve fare del bene, assolutamente. Sottoponiamo la nostra vita a loro, comprendendo che il Creatore, Dio, ha ragione di aver posto delle autorità sulla nostra vita per aiutarci a centrare il suo proposito e il suo piano. Purtroppo ci sono molte persone che non comprendono questo, che vedono l'autorità come sempre con coccole, bacini, brum brum, incoraggiamenti vari, cuoricini, eccetera. E gli lasci fare questo, non ti preoccupare dell'altro e quant'altro. Finché li tratti bene, ti amano. Quando poi però c'è una forzatura e devi dire la strada è quella e non c'è negoziazione alcuna, allora cominciano a preoccuparsi, a dire ah beh no, attenzione, io non sono mica lo schiavo di nessuno, non sono sottomesso, io e Dio sono solo sottomesso al Signore. Chi è l'uomo che può dire qualcosa a me? Nessuno deve comandare la mia vita. Questa situazione è una situazione del nostro cervello che emana totale idiozia perché ci parla di cose squilibrate, non sono in bolla con la volontà di Dio. Capite quello che sto dicendo? Dal momento in cui ci sono persone, e queste sono le opere della carne, l'obbedienza forzata, finché tutto va bene, dai loro buone cose e tutto, non c'è problema, ma quando vengono a sentire direzione, guida, conduzione, spinta in avanti, le cose cominciano a diventare più difficili. La stessa parola di Dio afferma in Proverbi 13:24: chi risparmia la verga al proprio figlio lo odia. Capite? Ma chi lo ama lo corregge per tempo. Dio ci ama. Vi ricordate la strada di Emmaus? I due che camminano, Gesù li incontra, loro gli dicono: ah, tu non sai niente, ditemi, ditemi, li prende persino in giro, guarda un po' cosa è successo, loro gli spiegano. E poi gli dice: insensati, duri di cuore nel credere. E la parola greca è: siete due idioti, tutte e due, uno peggio dell'altro. Il punto è che quando Dio ci chiama idioti, ma gloria a Dio, è una benedizione. Vuol dire che stiamo usando la nostra metrica umana, cioè idiota, al posto di una metrica spirituale che è al di sopra delle normali condizioni naturali. E quando noi usiamo la nostra testa e non il nostro cuore, stiamo andando in una strada di idiozia. Ecco perché Dio disse, Gesù disse: siete due insensati di cuore, ossia siete due stupidi, siete due idioti. La parola è quella, è l'etimologia della parola originale. Proverbi 22:15: la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione lo allontanerà da lui. Tutti quanti amano il Salmo 23, è il bellissimo salmo della Bibbia. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa riposare lungo verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque chete, e quando passassi l'ombra della valle della morte non temerò il male alcuno. Li saltiamo i pezzi, perché il bastone e la verga non ci piace. La consolazione sì, l'amore sì, la tenerezza sì. Tu ungi il mio capo con olio, e eccetera. Apparecchi la mensa in cospetto di miei nemici. Io abiterò per tu. Ma la verga, il bastone, quello. Quando arriviamo a quel verso, andiamo nell'altro. La verga e il bastone sono quelli che ci consolano. Ecco che tutto questo ci deve aiutare a capire che l'obbedienza non è soltanto bacini, cuoricini, coccoline, è anche direzione, perché Dio ci vuole prosperare, ci vuole far crescere, ci vuole far diventare sempre più maturi, adulti in Cristo, strong, forti, pilastri piantati nella roccia, dove verranno i venti e non ci muoveranno, si alzeranno i fiumi, i mari, non ci faranno dei danni. Perché siamo piantati nella roccia, non siamo appoggiati, non siamo come alberi appoggiati lungo le rive dell'acqua, siamo come alberi piantati lungo le rive dell'acqua. È diverso. Ebrei 12:5-11: avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e flagella il figlio che gradisce. La correzione dalla lingua greca è training, educazione, istruzione, nutrimento. E guarda caso, tutto questo lo vuole fare con un solo scopo, quello di farci maturare, di farci alzare dalla situazione normale ad una situazione spirituale. La vita obbediente e sottomessa non è contenziosa. non è reattiva, ma è pronta a sottomettersi, anche quando questo può comportare l'annullamento di noi stessi. Ripeto, una vita obbediente e sottomessa non è contenziosa, non è reattiva, ma è pronta a sottomettersi, ad obbedire, anche quando questo potrebbe comportare l'annullamento di noi stessi. Filippesi 2, versetto 5 e 8, Filippesi 2, 5 e 8. Abbiate lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di uomo, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di uomo, diventando simile agli uomini e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo cosa? Obbediente, e obbediente sino alla morte della croce. Gloria a Dio, gloria a Dio. Gesù divenne obbediente fino alla morte in croce. E Gesù era sì vero Dio, ma era anche vero uomo. Quindi sapeva cosa stava succedendo, cosa stava accadendo nella sua vita. Una lettura più attenta di questo brano cade sulla frase prendendo forma di servo. Questo significa esattamente che il re dei re, il signore dei signori, sviluppò un'attitudine da servo. Bellissima sta cosa. Quindi prese le caratteristiche di uno schiavo, si immedesimò con l'uomo della terra e divenne obbediente fino alla fine. Se riflettiamo, la parola servo è esattamente una persona che non è più padrone di se stesso. Siamo stati comprati a caro prezzo. Un servo non fa domande, un servo non ribatte, un servo fa quello che gli viene chiesto di fare, un servo non cerca di manifestare le sue ragioni, un servo non contende, obbedisce e basta. L'unica cosa che conosce del suo ruolo è: sì signore, faccio la tua volontà. Si racconta la storia di un predicatore che andò in una chiesa e mentre entra pensava che vicino a sé c'era il servizio d'ordine, quindi si toglie il cappotto e lo dà a quella persona, gli dà il cappotto, lo ringrazia, dice grazie, ma quella persona non era preposta al servizio d'ordine, era un credente della chiesa. Questo un po' stranito si vede dare questo cappotto e lui con questo cappotto in mano va e lo vuole dare al servizio d'ordine e mentre va malauguratamente dice qualcosa che il ministro ascolta e dice esattamente col cappotto in mano: bah, chi pensa che non sono mica il suo servo io? Capite? Questo è un atteggiamento della carne. Anche se non sono preposto al servizio d'ordine, che problema c'è? Anche se non è il mio ruolo, la mia funzione. A dire la verità, io sono vostro servo, voi siete miei servi, siamo servi gli uni degli altri, ci serviamo amorevolmente, vicendevolmente, così come in una famiglia. Ci serviamo amorevolmente per il beneficio di tutta la family. Questo funziona. Galati 5:13-14. Galati 5:13-14. Perché fratelli voi siete stati chiamati alla libertà, soltanto però non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Ma, perché Paolo la pensava diversamente in merito a quello che aveva detto quest'uomo, per esempio, ma per mezzo dell'amore servitevi gli uni agli altri. Perché lo faccio? Per servirvi. Perché faccio quello che faccio? Perché siamo qui per essere aiutati insieme. Per mezzo dell'amore servitevi gli uni agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'ultima parola, o in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Oggi i cristiani del Nuovo Testamento fondamentalmente hanno tutti degli stereotipi squilibrati fuori dal contesto della parola. Chi non obbedisce non cresce. Chi non obbedisce non cresce. Non so quanti sanno come funziona l'addestramento dei cavalli arabi. Molto faticoso, soprattutto per i cavalli. Nei deserti del Medio Oriente, l'addestratore esige massima obbedienza dai cavalli. Costano una fortuna, eh? Cioè costano davvero un patrimonio, però sono addestrati in maniera straordinaria, potentissima. In altre parole, per parecchie settimane vengono messi sotto un addestramento molto, molto, molto serrato. Prendono un po' di cavalli arabi e li privano di acqua per molti giorni. Per molti giorni, loro bevono tantissimo, hanno bisogno di energia, hanno bisogno di vigore, sono animali particolarmente focosi. Viene loro privata acqua per molto molto tempo. Ad un certo punto vengono presi un giorno, vengono portati nel deserto, li fanno passare dove c'è sabbia, dove non c'è nulla, dove non c'è un'oasi, e poi ad un certo punto vedono l'acqua e sono non assetati di più. Loro devono sapere, sono stati addestrati a questo, devono sapere che non devono bere finché il padrone non glielo dice. Quindi loro cosa fanno? Per istinto vedono l'acqua e si fiondano nell'acqua. Ma il padrone, l'addestratore in questo caso, dà degli schiocchi di frusta e loro devono bloccarsi e non bere. Devono aspettare l'ordine dell'addestratore. Alcuni di loro non gliene frega. Sono assetati e bevono e vengono scartati. Solo i più resilienti, quelli che hanno compreso cosa significa obbedire all'altro schiocco di frusta, possono bere e possono essere venduti a dei prezzi straordinariamente folli, semplicemente perché sono stati ammaestrati nel modo più straordinario. Hanno imparato, sanno cosa vuol dire obbedire, e per un cavallo di razza, che uno compra un cavallo di razza del genere, deve sapere che l'obbedienza gli può costare la vita o la morte, perché sono molto entusiasti, diciamola così. L'atleta cristiano è esattamente la caratteristica che il Signore desidera formare in ognuno di noi. Il Signore desidera portarci fuori il potenziale più straordinario. In ognuno di noi c'è un potenziale meraviglioso. In ognuno di noi c'è un'energia straordinaria. In ognuno di noi c'è quel fuoco che brucia. Ognuno di noi ha delle capacità abnormi. Siamo stati dotati non soltanto di talenti naturali, ma di doni. E da dove vengono questi doni? Dal cielo. Siamo uomini e donne di razza. Siamo uomini e donne del cielo. Abbiamo un valore abnorme, immenso. Solo che questo valore dobbiamo gestirlo. Perché se vi ricordate, molti anni fa c'era la pubblicità della Goodyear, dove c'erano questi mega cartelloni in giro per le città italiane, delle grandi città, dove diceva in inglese: "The power without control is nothing." La potenza senza controllo non è niente. Noi siamo quelle persone, abbiamo una potenza fuori dalla normalità, solo che dobbiamo capire come gestirla. Perché fuori il controllo non valiamo nulla. Anche a quei cavalli, benché erano di razza, benché erano stati ammaestrati, la loro mancanza di obbedienza li declassò completamente, li deprezza completamente tutto quanto. Ecco che il nostro carattere, la nostra mentalità, la nostra personalità, la nostra identità viene scolpita come i muscoli di un atleta attraverso l'obbedienza. Più lavoriamo sull'obbedienza, più cominciamo a sviluppare una mentalità di persone vincenti, perché l'obbedienza ci permette di vincere. E più sviluppiamo questa mentalità, più diventiamo assuefatti da questa mentalità. E più diventiamo assuefatti di questa mentalità, quando non facciamo qualcosa nella giusta dimensione dell'obbedienza, abbiamo una crisi di astinenza nell'obbedire. Abbiamo bisogno di obbedire, dobbiamo obbedire, per forza. L'atleta si allena e non è sempre piacevole. Sappiamo tutti come funziona. È duro, un allenamento duro. Vuoi scolpire il tuo corpo, devi avere una certa alimentazione, un certo regime di sonno, tutta una serie di allenamenti, di disciplina. È dura, non è facile, ma i risultati sono straordinariamente eccellenti. Quelli ci fanno vincere. la gara della vita, perché noi non corriamo per ottenere una corona corruttibile, noi corriamo per ottenere quella incorruttibile. Ecco che poi il entra nella casa del Padre tuo, benedetto dal Signore, non è soltanto una frase così religiosa, ma sta dicendo entra nella casa del Padre tuo perché sei stato disponibile, pronto, pronta ad obbedire anche quando non capivi, anche quando non ti andava, anche quando volevi fare il contrario, ma hai deposto la tua vita e hai detto: Signore, a motivo dell'amore che ho per te, a motivo del mio cuore, della mia fedeltà, a motivo dei principi che mi animano nel regno, a motivo dell'onore che provo per te, io mi metto sotto copertura, obbedisco perché voglio crescere, obbedisco perché voglio stare bene, obbedisco perché voglio farmi del bene, obbedisco perché l'obbedienza per me è una grande, straordinaria potenza di ricompensa. Alleluia. Gloria, gloria, gloria a Dio. Geremia 12:5. Se tu corri con i pedoni e ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Se ti senti sicuro solamente in un paese di pace, cosa farai quando il Giordano si gonfierà? È certo, perché l'obbedienza esercita il nostro uomo interiore, si rende forte. Attraverso situazioni, circostanze, prove, Dio prova il nostro carattere, cari. Dio prova la nostra mentalità. Dio vuole vedere se davvero siamo cristiani nominali, siamo cristiani perché amiamo un certo tipo di ambiente, abbiamo familiarità dell'ambiente cristiano, o siamo dentro l'ambiente cristiano. Non vogliamo stare a tavola con Gesù, vogliamo stare nella vita di Cristo. L'obbedienza è la chiave di ogni benedizione cristiana. Isaia 40, versetto 30 e 31. I giovani scelti si affaticano e si stancano. I giovani, quelli che sanno, che fanno, che hanno forza, quelli scelti si inciampano, cadono sicuramente. Quelli che si affaticano si stancano, cadono, perché vogliono solo combattere e correre con le proprie forze, con la propria mentalità, con la propria natura. Ma quelli che sperano, la parola sperare è quelli che si legano, quelli che si alzano al di sopra come le aquile, sono quelli che fanno la differenza, ossia corrono senza stancarsi, camminano senza affaticarsi. Perché? Perché non è un'esperienza della carne, perché non è uno sforzo della mente umana, perché non è un dovere dello spirito dell'uomo naturale, è una dipendenza dallo Spirito Santo che prende la nostra natura pesante, ci porta su e ci fa volare. E allora sì, che l'obbedienza prende tutt'altro sapore e ci porta davvero a fare la volontà di Dio. O Dio, io vengo per fare la tua volontà.